Eurofonica.
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 Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
Buonasera, ciao a tutti.
Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
Buonasera anche da parte mia.
Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitaria.
Eurofonica.
CETA will benefit EU citizens.
Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria, e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
Eurofonica.
E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti, ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
Esatto, arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per
sì,
la nostra
vi faccio
storia.
Tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
Beh, assolutamente.
Olanda, via.
15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte, il popolare, quindi del Partito Popolare.
Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso in caso di vittoria elettorale la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders appunto.
Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante quasi in salsa italiana e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania ovviamente la Francia.
La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande che non si è ricandidato, il premier uscente Valls, scusate, il presidente uscente Valls, premier uscente invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon. Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Frauke Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro dell'economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
Eurofonica.
We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I thought after Brexit, oh, we're going to now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
Eurofonica!
Aber wir haben nicht Nation oder Europa.
Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
Eurofonica.
Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
Eurofonica!
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, gruppo dei selfisti anonimi, intelligenze demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi,
cercasi,
storie dal gran finale, sperasi,
sperasi,
comunque vada Pantarei, la singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in Finlandiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Om. Avete sentito Occidentali Scarma, Francesco Gabbani, vincitore del 67esima edizione del Festival di Sanremo, protagonista anche di Eurovision a Kiev, il festival che raccoglie le canzoni di tutta l'Unione Europea, di tutta Europa, e speriamo che possa fare anche bella figura per il nostro paese.
E lo speriamo. Prima della canzone avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
Sì, Hit Parade,
e tu dovresti fare proprio con Groove.
Va bene,
ce la fai?
Ce la possiamo provare.
Sei proprio il tipo poi. Allora, sì. Numero uno, vai.
ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un cosa un po' così generale.
Due,
alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema.
Fatto la rima.
Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
E terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un UE più forte.
Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein dei socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici. Ma ci fermiamo per un po' di musica, giusto Antonio?
Sì, ci ascoltiamo La Verità.
Eurofonica.
Accortosi che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi. Serve anche a rinascere.
venuto a trovarci l'onorevole Alice Line dei Socialisti Democratici. Cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Ellie.
Grazie a voi.
Allora, Verhofstadt, Bresso, la terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a morbarci, insomma qual è la strada?
Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei Socialisti Democratici?
No, assolutamente no.
Il gruppo poca, sulla... secondo lei? Mi sembra che...
no, magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della posizione ideologica, io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo, nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo, quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione, e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
Certo, anche per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda: i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
Allora, sulla posizione, sulla voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese, sia a livello italiano che a livello a maggior ragione europeo, hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari, poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene. E ragazzi, questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza hai i conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
Ringraziamo l'onorevole Schlein. Grazie. L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
Grazie a voi, davvero, sempre un piacere.
Ci sentiamo tra pochissimo.
Eurofonica. Prima, ma se un ragazzo ti chiede di uscire, bambina, non è per farti d'accompagnatore, non gli interessa chiacchierare per ore. Voi uomini siete tutti uguali, vi comportate come un branco di squali, ma è sottinteso che alludeva ai maiali. Sbagliato. Lei ci sta perché mi ha chiesto di uscire. Sbagliato. Lei ci sta perché mi ha pure chiamato. Sbagliato. E qui si va sul complicato. E alla faccia dell'essere amici, lei mi diceva che eravamo uniti. Da quando le ho aperto il mio cuore è sparita. Sì, per carità, voi non abbiate.
Bentornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti che sono un po'...
Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino.
Pensa no, i stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di Uradio Siena con il servizio.
Eurofonica.
Euro. Fonica.
Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti, non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti Blue Book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte alle risorse umane delle varie istituzioni ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, la sezione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocino non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
Alice Masoni per Eurofonica da Bruxelles.
Eurofonica!
cazzo scegli di ammazzare il tuo. Chi ti condanna un po' ti giustifica. Tesserino, non sei inutile, rendi legittima la politica. Però ancora non c'è rispetto per chi sfascia qualsiasi famiglia o progetto, e li vede come fondamenta di ogni male, e li vede come il nucleo del processo criminale. Bravi, 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 che avete già fatto le squadre, che da una parte c'è la patria,
etero in eterno,
e che dall'altra c'è la madria,
eterodossi per adesso homo.
Bravi, 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 che avete teorizzato l'uomo,
teo, grazie.
E ora chi ti fa per la patria,
madre nostro, solo nostro,
passa la vita a odiar la madria. Però ancora non c'è rispetto per chi sfascia qualsiasi famiglia o progetto, e li vede come fondamenta di ogni male, e li vede come il nucleo del processo criminale. Appollaiati coi telefonini nelle mani, il gesto funziona più del resto, perché in realtà lo smartphone è l'eufemismo della masturbazione, ed è stato ideato perché altrimenti sarebbe un reato. Se scegli di ammazzare il tuo, chi ti condanna un po' ti giustifica. Esserino, non sei inutile, rendi legittima la politica. Però ancora non c'è rispetto per chi sfascia qualsiasi famiglia o progetto, e li vede come fondamenta di ogni male, e li vede come il nucleo del processo criminale. Però ancora non c'è rispetto per chi sfascia qualsiasi famiglia o progetto, e li vede come fondamenta di ogni male, e li vede come il nucleo del processo criminale.
Argent Amico con Isabella Turso, con la squadra qui in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea, e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle, 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
Ciao, buonasera.
Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA, ora che è passato che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
Ci sdraiamo fuori di nuovo?
No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
C'era la diretta video, visto? Sì,
abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA, che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di certo. produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto davanti al Parlamento europeo, sì, qui c'era un grosso cavallo di Troia.
Notato, l'abbiamo notato.
Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
Beh, non nostra, questo sarebbe per me facile dire. Okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker. No?
Sempre Juncker nomino, ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio il...
Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti.
Bisogna essere accettarlo però essendo progressisti, no?
Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori. Io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa, il Parlamento europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no, però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno dei loro paesi hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana abbia votato a favore del trattato. Si vede chiaramente dai risultati del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sull'accordo, quindi sulla relazione sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
quindi,
così in
tornando,
futuro.
Tornando alla domanda iniziale,
ecco,
è
quindi
logico.
Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo, lei riuscirete a trovare qualcosa
noi
invece su cui lavorare
noi
insieme?
Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro. Questo
quindi volta
è chiaro.
Per volta.
Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco.
Eurofonica!
Si perde un po' il tempo nel dare lezioni, se poi non si apprende dalle situazioni. Io mi appendo sempre alle seconde occasioni, lo sai. È vero che rischio da sempre emozioni, è vero che in banca non ci tengo i milioni, ma gli altri si infilano in normali questioni. Io mai non sempre un grande casino, non mi affideresti nemmeno un bambino, le sbarre e le botte dove sei questa notte, ai ai, lo sai, smetto quando voglio due come sembrarti tutto molto brutto, dammi qualche giorno che risolvo tutto. Riposa, riposa. Il lavoro sporco è sempre compito mio, è vero, è una scelta ma non l'ho fatta io. Chi ti gira intorno guarda che io ritorno, vedrai. C'è chi si nasconde dalla polizia, c'è chi fa carriera sulla pelle mia, conduce le lotte ma poi dorme ogni notte. Io mai lo sai, smetto quando voglio due come noi. Non si lasciano mai, poi non mi lasciano. Non si accettano mai, restano vicini. So che può sembrarti tutto molto brutto, dammi qualche giorno che risolvo tutto. Riposa.
Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni, ma torniamo a parlare di politica estera.
Esatto, bravissimo Nicola, hai presente quel detto tra i due litiganti il terzo gode?
Eh sì che ce l'ho presente.
Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
Che non conosciamo.
Un certo Vladimir Putin, che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gli abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. In questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
Succede che adesso è indebolita dalle fazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
Certo.
Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina, l'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello,
ma mi fa pensare verso sud,
ma sono un po' ispanici,
quello lì con un muro, esatto. Fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
forse
le
non
conseguenze.
Lo fai pagare più a loro.
Ascolta, quali sono le strategie effettive?
Allora si parla di sviluppo, sicurezza ed energia, queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo ricordiamo che parliamo degli stati dell'est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli stati membri un po' più importanti, quindi da quel punto di vista Kaczynski dovrà chiudere un occhio insomma e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici. Ci fermiamo ancora per un po' di musica e poi torniamo, perché è quasi arrivato il momento delle EU Skills.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così, l'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
Non ne abbiamo parlato abbastanza.
Non ne abbiamo parlato abbastanza,
50
infatti.
Minuti che siamo,
no, esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
Molto, molto.
Molto istituzionale, sì. Perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui, neoeletto, del Presidente della Repubblica austriaca, Alexander Van der Bellen.
Guarda come lo dice emozionato.
Ma come eri emozionato?
Lui ha un che di... Sì, sei euregio più che italiano.
Tirolese, ci ha raccontato comunque tra le varie cose che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
Sì.
E chi se non lui potrebbe dirlo che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea, e quindi ci dà una, così, una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
con Padoan che deve ogni volta aprire
sì.
La
ho visto un
postale.
PDF.
E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
sì,
lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi, ah. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog,
esatto,
inquiniamo.
È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere. Qual è il
però
il
ne riceviamo tante.
Però noi abbiamo la casella più grossa,
corposa,
diciamo,
sì.
E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo, terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, per cui lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
Che bello, ma... se il CETA non passava.
No, invece magari sai, a queste doti di...
magari è veggente, capisci?
Potrebbe aiutarci
a trovare il futuro dell'Unione Europea.
Sì, certo.
Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, certo. Ma torniamo la settimana prossima.
Esatto, torniamo la settimana settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
che non è in sciopero.
Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Sta, mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
Alice Plata, che nostra mentica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
Alla buona prossima serata, ciao.
Ciao.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Music, video, photo, literature, associations, visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica.